Astronauticast. Puntata stagione 12, puntata 36. Ciao a tutti, ben ritrovati anche a questa caldissima puntata di Astronauticast. Con me c'è da Modena
Riccardo Rossi da Modena, quindi anch'io vi saluto. Grazie per essere qui con noi, anche se stiamo andando veramente in estate inoltrata, però come avevamo promesso qualche notiziuola ve la vogliamo raccontare fino anche al lancio di Luca Parmitano, quindi avremo modo di risentirci oltre questa puntata un altro 2 o 3 volte, quindi se vi interessa noi saremo qui a raccontarvi qualcosa.
Esatto, siamo qui in missione Gemini, io e Ricky, e quindi questa sera vi parleremo del rientro della Soyuz MS-11 con l'Expedition 59, e poi del meraviglioso lancio del Falcon Heavy con la missione STP-2, e poi ci avevate chiesto l'altra volta qualche notizia sullo Space Rider e quindi abbiamo un articolo da leggervi. Ma direi che possiamo già iniziare con il ritorno a Terra, con il rientro dei 3 astronauti dell'Expedition 59.
Sì, perché come programmato, facciamo un salto indietro di un paio di giorni, siamo a martedì mattina in ora italiana, all'1:25 della mattina la Soyuz MS-11 con a bordo Kononenko, la McLean e Saint-Jacques si è staccata dalla ISS e ha iniziato la sua procedura di rientro. Tutto è andato bene o quasi, perché c'è stato un piccolo glitch, un piccolo problema, almeno da quanto si è riuscito a capire durante le comunicazioni radio, in cui Kononenko ha segnalato una spia d'allarme per quanto riguardava il sistema propulsivo, e dal sistema primario propulsivo si è passati al secondario, e poi tutto si è svolto regolarmente fino all'atterraggio in Kazakistan alle 4:47 ora italiana del mattino, e invece in Kazakistan era già per il fuso orario era già la mattinata avanzata alle 8:47, quindi abbiamo 4 ore di differenza. L'equipaggio ha toccato il suolo sano e salvo, la capsula si è posata in posizione verticale. Sapete che ogni tanto, magari se c'è vento, la capsula si sdraia, in questo caso è caduta perfettamente verticale. Riguardo questo piccolo malfunzionamento, Rogozin, cioè il presidente di Roscosmos, ha detto no, non è successo niente, però fatto sta che nelle comunicazioni c'è stata questa segnalazione, e vedremo se ci saranno altre dichiarazioni ufficiali in merito. Noi prendiamo atto di questa comunicazione radio che è intercorsa tra l'equipaggio e il centro controllo di Mosca. Gli astronauti sono usciti tranquillamente dalla capsula, c'era un po' David Saint-Jacques, un pochino provato, se volete un paragone tipo come Nespoli, non questa missione ma quella precedente, si vede che anche lui ha giocato un brutto scherzo di essere di statura un po' elevata. Poi il fatto che lui magari non ha un curriculum da pilota militare, insomma, è un po' più delicato dal punto di vista dell'apparato vestibolare, quindi il rientro in atmosfera, nella gravità terrestre, insomma, è stato leggermente un po' più traumatico, passatemi il termine, ma poi avete visto anche voi, se guardate le immagini, comunque è stato aiutato, come si aiutano anche gli altri se sono autonomi al 100%, ed è sceso, e poi dopo ci sono state tutte le varie procedure per il rientro nei rispettivi paesi. Kononenko ha fatto prima arrivare a Mosca, poi la McLean è andata a Houston e lui sarà tornato in Canada. Tra l'altro nel suo account Twitter lo vedete già impegnato a fare tutta quella serie di esami che si fanno dopo il volo, che tra l'altro questa è un'attività molto molto impegnativa, lo diceva anche Samantha Cristoforetti, che l'attività di, insomma, di controllo e di esperimenti dopo il volo forse è una delle cose più pesanti, tra virgolette, che deve sopportare l'astronauta prima di avere proprio, diciamo, il meritato periodo di ferie. Cosa hanno fatto a bordo questi tre astronauti? Il solito, una quantità spropositata di esperimenti, sia di biologia, di biotecnologia, di fisica, di scienze della Terra e quant'altro. Insomma, lo sapete anche voi che la ISS è un laboratorio, se non ci sono problemi, l'attività principale a bordo della ISS è fare esperimenti. Quindi più tempo c'è, più gli astronauti sono impegnati a fare queste cose. E ci sono state le attività extraveicolare per tutti i membri di questo equipaggio. Con Onenko ne ha effettuati due, era veterano, è un veterano, era il suo quarto volo, quindi non era la prima volta che faceva, tra l'altro, un'attività extraveicolare. Mentre sia McLean che Saint-Jacques, che erano al loro primo volo, hanno avuto la fortuna di fare attività extraveicolare a loro volta. La McLean ne ha fatte due e Saint-Jacques ne ha fatta una. Altri record e curiosità di questa missione li potete trovare su Forum Astronautico, dove il nostro Lupin tiene sempre aggiornatissima una tabella con tutte le statistiche, dalle più importanti alle più, diciamo, nascoste da leggere tra le righe. Vi possiamo dire che la Soyuz MS-11 è stata attraccata alla ISS per 203 giorni, di fatto diventando la missione di più lunga durata per un equipaggio di una Soyuz. Quindi non contate la missione di un anno, per esempio, di Kelly, che lì era una cosa particolare, cioè loro sono saliti con una Soyuz, sono scesi con un'altra, erano un po' una cosa a sé, però diciamo una missione standard, questa è stata la più lunga. E se vogliamo, questo record ha tolto anche qualche record a Samantha Cristoforetti, se la vediamo in paragone a Dan McLean, che se la missione di Samantha è durata 199 giorni, chiaramente la McLean, in quanto donna, se vogliamo fare il paragone tra donna e donna, è stata a bordo più di lei consecutivamente. E poi, se volete andare a vedere magari nel dettaglio, ci sono altri piccoli primati più o meno importanti, però per gli appassionati di statistiche trovate tutto sul thread Expedition 59 Mission Log, che è il thread che normalmente viene aggiornato giornalmente, tra l'altro con il lavoro splendido che sta facendo il nostro utente Lucky Five, che traduce tutti gli SS daily summary, cioè report giornalieri della ISS. Voi vedete esattamente quello che il riassunto di quello che capita giorno per giorno. Ovviamente adesso il post si è concluso, e quello che dovete seguire per seguire quello che sta succedendo adesso alla ISS è il post che si intitola, guarda caso, Expedition 60, perché con l'abbandono, con la partenza della Soyuz MS-11, la Expedition 59 si è conclusa, è iniziata la Expedition 60, il comandante della ISS è diventato Ovchinin, prima era con Onenko che è rientrato, e sulla ISS, a parte Ovchinin che è al comando, sono rimasti Nick Hague e Christina Cook. L'equipaggio dell'Expedition 60 si riandrà a completare proprio con l'arrivo della Soyuz MS-13, che porterà, tra l'altro, riporterà in orbita Luca Parmitano, in cui ricordiamo il lancio è previsto per il 20 di luglio. Questo più o meno è quanto è successo per andare a concludere la missione della Soyuz MS-11.
Esatto, poi in realtà era anche il suo primo volo di Saint-Jacques, mi ricollego a quello che avevi detto prima, quindi magari non si aspettava, cioè non aveva mai provato il rientro a terra, ecco. Nelle prossime missioni probabilmente poi chiediamo a Nespoli e lui si è abituato, magari sì, la prima è stata un po' tragica.
Per Paolo non era il primo volo, era il secondo, però il primo volo che aveva fatto l'aveva fatto su uno shuttle, quindi era una missione di breve durata, quindi è comprensibile che magari il rientro sia stato più leggero. Nel secondo volo ha avuto un po' questo svarione, la terza volta nel suo ultimo volo invece insomma era più, è sembrato più tranquillo, proprio perché insomma ci si abitua e si possono anche imparare a prendere delle contromisure adeguate. Insomma è una cosa che capita, purtroppo è una cosa soggettiva che non ci si può neanche allenare, perché per tutte le simulazioni che uno può fare a terra, purtroppo un simulatore di assenza di peso non c'è, se non qualche breve volo nella Vomit Comet, che si chiama Vomit Comet non a caso. Purtroppo l'astronauta si trova a... prova questa sensazione di ritrovarsi tutto il suo peso in una botta sola, solamente quando rientra effettivamente dopo un viaggio spaziale, e se è di lunga durata questa cosa si sente ancora di più. Per un viaggio di lunghissima durata come quello di praticamente un anno di Markelli, magari vi consiglio di leggere il libro di Markelli, in cui ne racconta parecchie riguardo al suo, diciamo, periodo di riadattamento alla gravità. Tra l'altro adesso vedremo anche Cristina Cook, che lei è al primo volo, per una serie di coincidenze incredibili si farà anche lei quasi un anno nello spazio, vediamo come ritornerà a casa. Magari avvantaggiata perché è minuta, però insomma è comunque il primo volo, sarà una bella esperienza sicuramente.
È vero. E invece la Anne McLean l'ho vista in splendida forma, sarà perché anche lei, esatto, un po' più piccolina, un po' più... l'ha presa veramente veramente bene. Va bene, ma una...
Sì, poi dicevo che magari lei con il suo background da militare c'ha un po' più...
ci abituata.
È un po' più tosta.
Esatto. Allora, un altro evento invece entusiasmante che è avvenuto questa settimana è stato martedì 25, quando abbiamo assistito al terzo volo del Falcon Heavy, questa volta con la missione STP-2. Allora, come è andato questo volo? Cos'è successo? Penso che l'abbiate seguito un po' tutti, però insomma facciamo un breve riassunto. Io non potevo ascoltare l'audio, ahimè, quindi mi sono persa i boom sonici, però sono riuscita a vedere un po' tutto. Ed è andato quasi completamente bene.
No, per me è andato benissimo, tutte ste menate che adesso vediamo dire a me non piacciono. Se eravate svegli per vedere l'atterraggio della Soyuz MS-11, in teoria alle 5.30, quindi dopo l'atterraggio alle 4.47 della Soyuz, quindi meno di un'ora dopo, era previsto il lancio del Falcon Heavy. Però ci sono stati una serie di mini scrub tecnici, di fatto dalle 5.30 ora italiana, che era l'orario previsto per il lancio invece è venuto alle 8.30, ed ecco perché Veronica in ufficio non poteva ascoltare una mazza, però ha sbirciato. Io ad esempio ero in macchina, il contrario, mi ero messo il cellulare con l'audio via Bluetooth in autoradio, però non vedevo, però sentivo l'audio, quindi ci siamo gemellati in questa maniera. Per me il lancio è andato benissimo perché tutti i satelliti sono stati messi in orbita bene, però i due stadi laterali sono rientrati regolarmente nelle landing zone 1 e 2, essendo un lancio notturno abbiamo potuto ammirare quella che ormai è ribattezzata la SpaceX Nebula, cioè il fatto che i booster laterali, quando si staccano dallo stadio centrale o dall'upper stage, se consideriamo un lancio di un Falcon 9, nel momento in cui fanno il boost back burn, ossia l'accensione dei razzi per rientrare, fare praticamente inversione di marcia per rientrare a Cape Canaveral, hanno questo getto di fumi molto molto largo, perché comunque è già il Falcon a quello Heavy o 9 in quel momento è già molto alto in quota, quindi la pressione atmosferica è minima, e quindi tutti gli scarichi degli ugelli sono molto molto espansi, molto larghi. In più c'è il motore acceso che li illumina e fa questi effetti di luce che sono veramente ormai posso dire tipici per questo tipo di lancio. Li vedete se andate a vedere i vari video che sono fatti. I due booster, dicevamo, sono rientrati, ci sono stati i boom sonici, li potete andare a sentire. Dopodiché c'era stato ci si aspettava finalmente il tentativo è di riuscire a recuperare il core centrale del Falcon Heavy, però c'era una difficoltà in più in questo lancio, l'avevamo già anticipato nelle altre puntate, cioè che off course a still of view era posizionata nel punto più lontano fino ad ora mai tentato, cioè quindi significa che per questo lancio serviva spingere un po' più al limite il core centrale del Falcon, del Falcon Heavy, e poi tentare di recuperarlo, però dopo aver rilasciato lo stadio superiore, a quel punto aveva una velocità talmente elevata che la più alta che è registrata per questo tipo di lancio, quindi c'era la curiosità di capire se il core stage avrebbe potuto resistere al rientro e poter centrare off course a still view. Non è successo perché stranamente il contatto video era abbastanza stabile, più stabile del previsto, quindi siamo visti tutta la scena dalla soggettiva della drone ship, abbiamo visto il ponte che si è illuminato, quindi il core stage sicuramente era giusto nella sua traiettoria sopra alla piazzola d'atterraggio galleggiante. Dopodiché abbiamo visto il razzo praticamente sdraiarsi in orizzontale a qualche decina di metri dalla piattaforma e in posizione orizzontale schizzare via e precipitare in mare e dopo esplodere per quel residuo di carburante che rimaneva. È stato lo stesso Elon Musk a spiegare ai vari tweet che lo incalzavano questa situazione, perché un comunicato ufficiale stampa di SpaceX non c'è stato, e Elon ha detto effettivamente il calore sviluppatosi durante il rientro è riuscito a penetrare all'interno dei circuiti, degli attuatori idraulici, cioè quindi di quei sistemi meccanici che servono per fare in modo che l'ugello centrale del core stage possa muovere l'ugello e usarlo per direzionare il razzo quando si muove e si avvicina alla drone ship. Questi attuatori sono stati danneggiati dal calore che è penetrato all'interno, visto la sollecitazione più elevata del solito, non c'è stata un'adeguata protezione. E sempre Musk ha detto che il computer di bordo, se se ne accorge, è istruito per far schizzare via, far allontanare il core stage dalla dropship per evitare che la dropship si danneggi dal razzo che si schianta, cosa che abbiamo già visto soprattutto agli inizi dei tentativi di recupero su una dropship, e si preferisce buttare il razzo a mare, cosa che fanno tutti gli altri, quindi non, per me il lancio comunque è andato bene, anzi spero che la telemetria che hanno acquisito a SpaceX possa far capire meglio quello che è accaduto all'interno del core stage e magari capire se questo tipo di problema si può superare, sistemare, evitare, oppure è un limite fisico strutturale che non si può dopo una certa velocità non c'è frenata che tenga, e insomma e le velocità in gioco sono troppo elevate, magari per come è fatto adesso il core stage del Falcon Heavy non può sopportare un rientro così tosto, tra virgolette. Veronica, c'è il microfono aperto, mi sembra.
Sì, perché volevo aggiungere una cosa veloce.
Vai. Allora, alza la mano.
Ok.
No.
È che in questa missione del Falcon Heavy i due booster laterali erano quelli utilizzati sul Falcon Heavy precedente, quindi la missione era ArabSat-6A. E Emanuele DP in chat ci dice che questo core è stato più veloce del 20% rispetto alla missione di ArabSat-6A. Quindi è veramente, veramente alta, insomma, la...
Sì, non si è parlato di un incremento di velocità infinitesimale, ma del 20%, quindi capite anche voi, ecco perché parliamo di rientro tosto. Fatto sta che così, dopo i vari tweet un po', vogliamo, amareggiati, vabbè, non ci siamo riusciti, però è stato anche bello vederlo in diretta con l'audio dei ragazzi di SpaceX, erano... è stata una roba così, ma è stata veramente veramente simpatica. A sorpresa, a un certo punto arriva un frame da Miss T, ex Mr. Steven, dopo Veronica ci parla un attimo di questa cosa, che c'è quella nave che ha sul suo ponte questi quattro bracci con una rete gigante, ed è la nave, questa nave veloce che in teoria è stata progettata per acchiappare al volo mezzo fairing del Falcon 9, cioè in cima al razzo dove sono alloggiati i satelliti, quando il razzo decolla, i satelliti non sono direttamente esposti, proprio perché durante l'ascesa, il fatto di essere esposti danneggerebbe irreparabilmente il carico utile. Pensate a voi andare in autostrada, non so, a 120 km/h, mettete una mano fuori, lo capite anche voi cosa può succedere a del materiale utile a velocità molto superiori. Quindi nelle fasi iniziali dell'ascesa del razzo devono essere protetti questi il carico utile, e poi dopodiché il fairing si apre in due e le due semisfere, che non è una sfera, le due semi ogive precipitano in mare. SpaceX ha già provato, le ha già recuperate tante volte, però sapete che se qualcosa tocca il mare, l'acqua salata, anche se la rimane in acqua per poco tempo, è un problema comunque recuperarle, ripulirle e ricondizionarle per il volo successivo. Quindi c'è sempre stato il pallino di SpaceX di volere acchiappare al volo questi due elementi, che non vengono, non cadono a peso morto come succede normalmente in un altro tipo di razzo, ma sono dotati di un parasail, di un paracadute non a calotta ma di quelli da parapendio, per intenderci, che ha un minimo sistema di direzionalità, e questa barca con questa rete gigante gli rincorre praticamente per acchiapparli al volo, cosa che non era mai successa, l'avevano sbagliato anche di poco ma non c'erano mai riusciti, e stavolta l'hanno acchiappato al volo. Quindi speriamo che anche questa la telemetria e la procedura che hanno effettuato per poter riuscire ad acchiappare al volo il semi-fairing possa dare dei dati utili per avere una procedura precisa per questo tipo di manovra, e perché adesso la statistica è bassa, ci sono riusciti una volta, potrebbe essere stato un colpo di fortuna, però ci sono riusciti, e magari si può affinare fino a che l'ideale sarebbe recuperare tutti e due semi-fairing. Questo più o meno è quello che è successo durante il volo. Adesso lascio la parola a Veronica, che ci racconterà un po' della flotta di recupero di SpaceX e soprattutto del carico utile della missione, che è veramente variegato.
Esatto. E l'unica cosa che mi dispiace di questo lancio è che l'Octagrabber era pronto, erano riusciti a metterlo a posto. Cioè l'avevano aggiornato in maniera che fosse in grado di tenere fermo un core stage di un Falcon Heavy su Of Course I Still Love You, e l'altra volta non avevano fatto in tempo con Arabsat Zaya, questa volta era pronto, e quindi vedere il frame di questo core che è lì, perché lo scarico dei razzi era esattamente centrato sulla chiatta, e poi a un certo punto si allontana e va a scoppiare per conto suo. No, poverino, con tutto il lavoro che ha fatto. Beh, insomma, comunque sì, esatto, cioè è stato questa
tra l'altro c'aveva le zampette aperte,
perfetto.
Io ho visto per un attimo, ma cos'è, un demogorgone? Perché un po' c'avevano questo effetto strano.
4 luglio esce 4 luglio
non lavoriamo per Netflix,
ok. Sì, allora la questione di Miss Tree, inizio a leggere sul forum che Miss Tree adesso è pronta, sta andando nella direzione corretta, insomma, per andare ad acchiappare questi fairing. Tra l'altro la seconda metà del fairing è salva anche quella, perché era stata recuperata da Go Navigator, che era la nave di supporto, ed era stato previsto che una delle due metà cadesse in mare e venisse recuperata da una delle navi di supporto. E quindi inizio a cercare informazioni su Twitter, insomma, chi è questa Miss Tree, e su Twitter leggo Miss Tree, ex Mr. Steven, quindi ha cambiato sesso e ha cambiato nome. E però non mi spiegavano il perché, quindi vado a leggere questo bellissimo sito della flotta di SpaceX, SpaceX Fleet, che spiega vita, morte, miracoli di tutte le navi, che sono non in gestione ma in servizio per SpaceX, esatto. Quindi Mr. Steven all'epoca della missione PSN6, che era la missione di Bereshit, aveva subito ingenti danni, perché se vi ricordate c'era il mare mosso, c'era bruttissimo tempo, era andata al largo, aveva fatto in tempo ad andare al largo, però il tempo era veramente veramente brutto, l'avevano richiamata in porto prima che potesse supportare la missione. Ed era arrivata in porto messa veramente male, la rete era persa, due braccia erano state distrutte, erano state perse in mare, e quindi l'hanno tenuta in cantiere, esatto, grazie, oggi non mi vengono le parole, e i tecnici hanno impiegato 3 mesi per rimetterla a posto, per ricostruire la struttura. L'hanno modificata anche un po', hanno reso più stabili e più forti i bracci e hanno cambiato, vabbè, il colore della rete, che da gialla è diventata blu, infatti più carina. E quindi ho detto ok, allora sarà per questa rivoluzione che le hanno anche cambiato nome. Invece no, c'è un sospetto non ancora confermato che i precedenti proprietari della nave, l'azienda si chiama Sea Tran Marine, sia in difficoltà finanziarie e per riuscire ad evitare la bancarotta abbia venduto la chiatta, la piattaforma, la chiatta, insomma la nave, sì, Mr. Steven, a chi la gestisce, che è la Guide Offshore. Guide Offshore, le due iniziali sono GO, quindi tutte le navi che si chiamano GO Search, GO Navigator, non è un incitamento, io pensavo fosse quello, invece sono le due iniziali di Guide Offshore, quindi si chiude anche un cerchio in questo senso. E questa Guide Offshore le ha cambiato nome per seguire il proprio schema di nomi. Mystery è un gioco di parole che sta per mystery e molto probabilmente si rifà ad un fumetto di Allan Collins del 1981, dove Mystery è una detective privata. Può essere che anche Elon Musk abbia dato una mano a scegliere questo nome. Quindi Mr. Steven ha cambiato sia sesso che nome per questo motivo.
Cioè, allora ditemi voi se queste non sono tipiche gossip da puntata estiva, saremmo ben bravi.
Oh no. Ma andiamo, torniamo un po' più sul serio e andiamo a vedere quali sono i satelliti, i 25 satelliti che ha trasportato questa missione. Missione che si chiama STP-2, che sta per Space Test Program 2. Ed è un ride share, quindi un passaggio di più satelliti appartenenti a più nazioni e a più aziende. È un test, un altro di quei ride share sperimentali gestito dall'Air Force americana e dal centro missilistico. Dicevamo 25 satelliti e allora iniziamo a vedere il rilascio di questi satelliti, perché la missione è durata parecchio, è durata 2 ore, più di 2 ore anche alla fine, so che sì, verso le 11 è finita, mezzogiorno è finita. Quindi alle 8:42 del mattino l'Upper Stage ha rilasciato il satellite Oculus ASR. La maggior parte di questi satelliti sono CubeSat. Questo qui, ad esempio, è un CubeSat di 70 kg con esperimenti di calibrazione per la sorveglianza spaziale. Cosa vuol dire? Con tutti i satelliti che stiamo mandando in orbita e con tutti i debris, i pezzi di razzo che devono rientrare ma che sono ancora in orbita, con tutti i pezzi di satelliti distrutti o satelliti che non funzionano più, da terra è sempre più difficile riuscire a tracciarli, soprattutto se sono piccoli, soprattutto se non sono in assetto. E quindi questo satellitino, l'Oculus ASR, e è un target per i telescopi di terra. Praticamente di questo satellite si conosce tutto, si conosce la composizione, si conosce la telemetria, si conosce il materiale con cui è costruito e i telescopi di terra lo utilizzano come target di calibrazione. Noi conosciamo la telemetria vera e propria che ci manda lui e cerchiamo di capire dai telescopi di terra come loro interpretano questa telemetria. Avendo un punto di riferimento, poi si può magari riuscire a tracciare meglio tutti gli altri debris che facciamo più fatica a tracciare, a capire magari l'assetto, a capire come mai si muovono in questa maniera. E questa è un'idea per migliorare questo tracciamento dei debris. E 7 minuti dopo, quindi alle 8:49, è stato rilasciato un altro satellitino che però si divide in due. Si chiama TEPCE 1/2, perché è uno, ma appunto si divide in due. Ci sono due masse alle estremità molto simili e in mezzo a queste masse c'è una molla. Da questa molla parte un cavo conduttivo lungo 1 chilometro e questo cavo emette corrente. Questa corrente dovrebbe fare reazione, secondo i progettisti, con il campo magnetico terrestre, che in teoria dovrebbe cambiare l'orbita del satellite. A cosa serve tutto questo esperimento? Per cercare una propulsione che non utilizzi carburante. Se loro riescono a gestire se riescono ad innalzare e abbassare l'orbita attraverso questo sistema, si potrebbe anche risparmiare carburante per i satelliti, ovviamente in orbita terrestre, perché quando non c'è più...
Ricorda veramente molto gli esperimenti tethering di satellite a filo, di satellite a guinzaglio dello shuttle, in cui dallo space shuttle veniva rilasciato questo satellite collegato a un filo allo shuttle, anche se in realtà non è mai stato dispiegato completamente, proprio per sfruttare il fatto che, muovendo all'interno del campo magnetico in questo caso non è una spira ma è un filo, si voleva sfruttare il campo magnetico per generare corrente all'interno del filo e quindi poter utilizzarlo come generatore di corrente. Questo è l'esperimento, potrei dire suo fratello, nel senso che loro invece vogliono sfruttare questo effetto per creare un momento torcente, un momento che possa essere vantaggioso come sistema propulsivo senza carburante. Quindi il concetto di base è quello, è un po' più in piccolo, ma è assolutamente interessante.
Quello che mi chiedo è come facciano a manovrarlo attivamente, forse calibrando l'impulso elettrico che viene dato.
Sì,
a questo cavo.
Adesso mi meni perché non ho guardato le caratteristiche dei satelliti, però se tu mi dici che all'interno gli fanno passare un flusso di corrente noto, sicuramente riusciranno a variarlo in modo da usarlo a loro favore, cioè nel senso, magari facendo passare la corrente in un verso possono ottenere un momento torcente in una direzione, invertendo così volgarmente la polarità si può invece avere l'effetto opposto. Poi vediamo entro che limiti si può fare questa cosa e che quantità di impulso può generare questo effetto, se può essere utilizzato per manovrare satelliti chiobussato o anche più grandi, se si pensa di farlo magari anche più in grande.
Esatto. Poi questo è proprio un esperimento perché è stato studiato da dei ragazzi di un'università, che però ovviamente a terra non potevano riproporre le stesse condizioni dello spazio, quindi loro teoricamente hanno detto dovrebbe funzionare, però è proprio bello per capire insomma se veramente funziona nella realtà. Poi dopo, alle 8:54, è stato rilasciato il satellite FalconSat 7. Mi ha fatto ridere la presentazione di questo satellite perché, allora, l'hanno presentato così. Dicono che, dato che tantissime operazioni critiche che facciamo sulla Terra, quindi sorveglianza, intelligence, tutte queste fanno affidamento ad un'infrastruttura satellitare, nel caso di una perdita catastrofica e improvvisa dei satelliti che ci offrono questi servizi,
apocalisse zombie
esatto,
in orbita,
esatto. L'Accademia dell'Air Force sta studiando un modo per rimpiazzare temporaneamente i satelliti critici e con dei CubeSat. Vabbè, insomma, cioè, potevano dire che vabbè, proviamo a vedere se con i CubeSat riusciamo a fare la stessa cosa che facciamo con i satelliti più grandi, però hanno voluto creare questa apocalisse. E quindi cosa fa questo FalconSat? Niente, è un telescopio solare che ha una membrana con miliardi di forellini. La grandezza e la posizione di questi forellini è configurata in modo che la luce venga deviata verso un piano focale dove è localizzata una fotocamera CCD. E quindi è praticamente un telescopio solare in miniatura. La particolarità di questa missione e di un sacco di missioni che stanno avvenendo ultimamente è che veramente si cerca con i CubeSat di, oltre a fare esperimenti, ma anche di provare a ricreare gli stessi servizi che vengono dati adesso con i satelliti più grandi, anche proprio per evitare di continuare a sporcare l'orbita. È vero che più CubeSat mandiamo su, più pezzi abbiamo in orbita, però perlomeno sono più piccoli, rientrano prima e sono più facilmente smaltibili e soprattutto bruciano meglio rispetto ai satelliti più grandi. E quindi questo è uno di questi, insomma. Poi cosa c'è? Abbiamo un altro CubeSat, si chiama Armadillo, che sta per Atmospheric Related Measurements of Submillimeter Debris in Low Earth Orbit. Anche qui si tratta di...
Certo che quando si mettono lì a voler trovare l'acronimo perfetto a tutti i costi fa ridere.
Dei mesi ci passano. Anche qua si tratta di tracciamento dei detriti. Questo è un CubeSat di 3 unità dell'Università del Texas per studiare la presenza di polvere e detriti in orbita bassa, in LEO, quindi è quella che va dai 160 km ai 2000 km. E i detriti sotto il millimetro, come dicevamo prima, alcuni fanno fatica ad essere tracciati dai telescopi di terra, quelli sotto il millimetro veramente non vengono tracciati. E quindi questo satellite ha delle placche in piombo e zirconato di titanio che vengono colpite da questi debris, e quando vengono colpiti parte una scarica elettrica. Il satellite da questa scarica elettrica misura la tensione generata dall'impatto e ci permette di capire l'energia della collisione, quindi la grandezza del debris e la velocità del granello. Oltre a questo, monitora l'attività ionosferica usando la tecnica dell'occultazione GPS. Praticamente a bordo di questo satellite c'è un ricevitore GPS che riceve dati appunto da un satellite GPS. Però l'invio, cioè questi dati passano attraverso l'atmosfera perché sono su due piani orbitali diversi e l'atmosfera devia questi dati, cioè questa rifrazione dell'invio dei dati, come si può dire, cioè, questi dati non arrivano direttamente, c'è l'atmosfera che li...
Cioè, mi verrebbe da pensare che più che li devi, magari che li attenua in qualche maniera o li devia proprio. Io...
Li devia, parlano di rifrazione.
E va bene.
Rifrazione, sì, delle frequenze, non lo so. Rifrazione.
No, va bene, no. Se dicono che c'è rifrazione del segnale GPS, allora sì, cioè, esatto. In base alla differenza che c'è nell'atmosfera in quel momento, si avrà un'entità diversa di questa rifrazione, immagino.
Esatto, e la rifrazione dipende dalla temperatura e dalla concentrazione del vapore acqueo che c'è in quel momento in quello strato atmosferico, cioè negli strati atmosferici che vengono attraversati da questi dati. E quindi si riesce a capire il comportamento, cioè dell'atmosfera, quanto vapore acqueo c'è nei diversi strati atmosferici in quel momento grazie a questa tecnica. Tra l'altro cioè, i due satelliti non sono sempre nella stessa posizione, quindi i dati attraverseranno diversi strati atmosferici e questo è un altro modo per studiare l'atmosfera terrestre, altri modi geniali e fantasiosi. E alle 9.01 sono stati rilasciati due satelliti, PSAT-2 e BRICSAT-2. Sono due CubeSat amatoriali dell'Accademia Navale statunitense. E hanno dei transponder APRS, quindi immagino siano digitali.
Sì, è uno standard di trasmissione digitale usato anche dai radioamatori.
Ok, e mandano la telemetria semplicemente. E invece BRICSAT è carino perché ha anche a bordo un esperimento di propulsione elettrica a ioni, quindi hanno unito queste due caratteristiche. Prometheus 2.5 è un altro satellite che è lanciato 2 minuti dopo di questi, quindi alle 9.03, un altro CubeSat di 1.5 unità è del Los Alamos National Laboratory. È un satellite a basso costo per capire se si possono utilizzare i CubeSat per le telecomunicazioni alle stazioni di terra che però sono in luoghi remoti, quindi non le solite stazioni, però quelle un po' più tipo, non so, in Antartide, non lo so dove oppure anche stazioni mobili che magari non sono facilmente raggiungibili.
Tra l'altro hai detto 1.5 unità, quindi io avevo sempre pensato che i CubeSat fossero 1, 2 o 3 unità, si possono fare anche i mezzi.
Si possono fare anche i mezzi, sì.
1.5, va bene. Sì. Sarà un cubetto tagliato a metà più 1.
E, abbiamo parlato di satelliti a basso costo, però mi ha colpito un attimo la cifra perché dicono ah, costa meno di $100,000 e quindi sì, un satellite a basso costo, boia. E comunque, nonostante sia un satellite a basso costo, è dotato di 4 pannelli solari, di un sistema di controllo di assetto e dei sensori stellari, quindi tanto di cappello a questo CubeSat a basso costo. E, alle 9.09 è stato lanciato il satellite TBEX, che è un CubeSat a 3 unità e sta per Enhanced Tandem Beacon Experiment, che studia la struttura del plasma nella ionosfera e la propagazione dei segnali radio attraverso lo strato F della ionosfera. Lo strato F è quello che va dai 130 km ai circa 400 km. I radioamatori sanno bene che questo strato si comporta in maniera diversa di giorno e di notte. Di giorno ci sono 2 strati F e di notte si raggruppano in uno solo. Cos'è uno strato in generale? Uno strato dell'atmosfera per i radioamatori, che cosa significa? È uno strato in cui vengono si accumulano gli elettroni e la maggiore o minore concentrazione degli elettroni permette una più facile rifrazione delle onde elettromagnetiche, delle onde radio, o più difficile a seconda se sono più o meno concentrati. E conoscere meglio questi strati, in particolare questo strato che si comporta in maniera strana, diversa dagli altri, può aiutare a capire, può aiutarci a... Cosa può aiutarci a fare?
a capire comunque i processi che regolano la variazione degli strati, o cercare di anche migliorare i modelli predittivi per capire come mai e quando si hanno queste variazioni degli strati F.
Esatto, grazie. Che fatica stasera, ragazzi, sto caldo mi sta ammazzando. Abbiamo un sacco di altri satellitini di cui parlare. Per esempio, c'è il CP9 Leo e Stangsat, che sono 2 satelliti diversi di 2 unità del Politecnico Caltech. Lo Stangsat è di 1 unità della Scuola Superiore di Merritt Island e va a studiare l'ambiente attorno ad esso durante il lancio. Praticamente registra la temperatura della sua posizione, cioè lui è inserito all'interno del fairing e durante il lancio registra posizione, ha un accelerometro e la temperatura esterna. Manda anche la telemetria via wifi al suo compagno CP9 Leo. Ecco a cosa servono questi 2 satelliti. Questo invio di telemetria via Wi-Fi è nuovo, questa tecnica è nuova, utilizzare il Wi-Fi, e se si riesce a dimostrare la capacità di comunicazione di 2 CubeSat fra di loro, magari in futuro si possono utilizzare le antenne di terra per altri scopi, perché servono meno antenne riceventi, perché già questi 2 satelliti comunicano fra di loro, quindi magari serve un'antenna sola anziché 2, perché c'è solo uno che comunica terra, ad esempio.
Sì, diciamo che spesso si parla di tempo antenna che tante magari aziende richiedono per poter operare i vari satelliti, quindi c'è anche una serie di anche un intasamento del fatto che mi serve l'antenna, quindi la devo prenotare, ci sono dei costi per, insomma, per pagare questo tempo antenna. Se i satelliti magari comunicando tra di loro in questa maniera riescono a fare risparmiare dello scambio di dati con le antenne, cioè se ne giova tutto il sistema, nel senso che ho bisogno di meno antenne per poter fare la stessa cosa, perché si fa in maniera in una maniera alternativa, automatica o come si può dire, complementare, ecco.
Grazie dell'aiuto, Ricky. E ce n'è un altro di questi satelliti più avanti che ha una funzione simile e lo vediamo dopo. Perché per adesso, alle 9.42, il secondo stadio del Falcon Heavy si è alzato su un'orbita più alta e ha rilasciato degli altri satelliti. Ad esempio, il Prox 1 è un satellite del Georgia Tech Satellite per il controllo automatico della traiettoria, di operazioni di prossimità e rendezvous con un altro misterioso oggetto in orbita. Quindi abbiamo questi due oggetti. Il Prox 1 andrà a circumnavigare questo secondo oggetto, gli scatterà delle foto sia all'infrarosso che nel visibile, e tutta questa operazione durerà 3 mesi. Ovviamente serve per affinare le modalità di rendezvous, di avvicinamento con altri satelliti. Questo anche per il futuro, quando magari si vorranno mettere in pratica quei satelliti, vi ricordate, di manutenzione a satelliti già in orbita ma che magari non hanno più carburante o che non funzionano bene. Allora c'è questa idea di creare questi satelliti di supporto, e le operazioni di rendezvous e avvicinamento sono cruciali, perché a quelle velocità, a quelle altezze, insomma, è particolarmente difficile. Quindi
tu mandi uno di questi satelliti che fa un rendezvous, fa anche una documentazione fotografica, e in base a questo tu riesci a capire come meglio andare a, cavolo ne so, riparare / rifornire questo, esatto, il satellite bersaglio.
Esatto. E il satellite bersaglio in questo caso che cos'è? È la Light Sail B della Planetary Society, che hanno progettato e ideato da una decina d'anni, e finalmente, poveretti, riescono a lanciarla. Finalmente, perché dovevano lanciarla ancora parecchi mesi fa, poi hanno perso hanno perso un volo perché dovevano finire di progettarla, non era ancora perfetta. Hanno chiesto un ride share ad altri voli, agli Iridium, se non sbaglio. Sì. E però non, vabbè, avevano perso anche questi voli. Finalmente sono riusciti a lanciarla con questo Falcon Heavy STP-2. E che cos'è la Light Sail della Planetary Society? È una vela solare che praticamente si dispiegherà, e i fotoni, la pressione dei fotoni che provengono dal Sole, teoricamente dovrebbero fare da propulsione, e quindi dovrebbero spingerla attorno all'orbita solare, all'orbita terrestre. Se questo succederà, sarà il primo satellite terrestre che funzionerà esclusivamente con la luce solare, e sarà un nuovo metodo di propulsione per i CubeSat. Visto che si stanno anche cercando metodi alternativi e più green, questo potrebbe essere un'idea. E quindi la vedremo molto bene anche nelle foto, perché appunto ci sarà Prox 1 che la fotograferà. A bordo della Light Sail c'è un DVD che contiene i nomi di chi ha contribuito via Kickstarter, perché è stato un progetto finanziato dai cittadini, e dovrebbe essere visibile a occhio nudo da terra. Quando dispiegherà questa vela solare, il sito della Planetary Society metterà una mappa, voi inserirete le vostre coordinate e vi dirà dove e quando potrete vederla ad occhio nudo. Poi c'è un altro satellite, NPSAT-1, il Naval Postgraduate School, che va anche questo a trasportare esperimenti per lo studio della ionosfera, ha anche dei pannelli solari dimostrativi. E poi, stiamo arrivando in fondo, c'è un satellite molto interessante che è l'OTB, l'Orbital Test Bed. È una piattaforma che ospita 5 esperimenti, tra cui un pannello solare sperimentale, un sensore di radiazioni, un ricevitore sperimentale e anche il Deep Space Atomic Clock del JPL. praticamente è un orologio in miniatura, super preciso, più preciso di tutti gli altri orologi che sono stati inviati in orbita fino adesso, è agli ioni di mercurio e serve per migliorare la navigazione dei satelliti. In particolare è stato studiato per le fasi critiche di missioni extraterrestri, quindi quelle magari ad esempio su Marte o su altri pianeti, e in particolare per le fasi di entrata in atmosfera e atterraggio. Avrebbe dovuto già essere lanciato su qualche altra missione, però anche questo ha perso qualche volo e sono riusciti a mandarlo sul Falcon Heavy. Questo qui è l'altro satellite di cui vi parlavo, per quanto riguarda l'invio dei dati, perché adesso due missioni su Marte adesso vengono tracciate da due antenne diverse. Invece, grazie a questo Deep Space Atomic Clock, sarebbe possibile utilizzare una sola antenna del DSN. E perché potrebbe? Perché sì. Funziona. Adesso ci sono due bande su cui vengono inviati i dati e ricevuti i dati, uno in banda K e uno in banda X. Invece con questo Atomic Clock potrebbe essere utilizzata una sola banda e quindi utilizzare una sola antenna anziché due. Su questo satellite, l'Orbital Testbed, c'è anche una capsula di Celestis Heritage che ha a bordo 152 persone, e purtroppo non più fra noi, quindi sono 152 persone cremate, e fra di loro c'è l'astronauta Bill Pogg, che è deceduto nel 2014 ed è stato il pilota della missione Skylab 4, e c'è anche l'autrice di fantascienza Jaig Kerr, che è anche un ex fisico nucleare della NASA. Se vi interessa farvi mandare in orbita dopo che vi siete cremati, il costo è anche relativamente, pensavo molto di più, invece per $5,000 potete chiedere di mandare le vostre spoglie in orbita. Un altro satellite che è stato inviato è il Green Propellant Infusion Mission di NASA, un satellite, questo non è assolutamente un CubeSat, quindi un satellite da 180 kg che ha a bordo un propellente verde, quindi un'altra modalità di propulsione green. Per dimostrare il funzionamento di questo nuovo propellente, che si chiama M315E, saranno fatte in orbita delle manovre, dei controlli di assetto, dei cambi di inclinazione, per vedere insomma un po' come si comporta questo propellente. Poi c'è il satellite Cosmic 2, che in realtà sono 6 satelliti, è un totale di 300 kg e sono gestiti in collaborazione tra il NOAA, la NASA e il Centro Spaziale di Taiwan, che trasportano esperimenti meteorologici. E infine l'ultimo satellite è il DSX, che è un satellite dell'USAF di 600 kg, infatti questo è stato portato in orbita da solo dopo il quinto burn, se non sbaglio, dell'upper stage, per alzare di nuovo l'orbita. E questo satellite comprende 3 payload agganciati ad un anello, l'anello ESPA, che è un adattatore che porta l'avionica dei satelliti che sono agganciati, e questi satelliti vanno a studiare la propagazione delle onde elettromagnetiche e lo space weather tra i 6.000 e i 12.000 km, quindi abbastanza lontano.
Se c'è stato un record, un ulteriore record di questo Falcon Heavy, è stata proprio la capacità di mettere in orbita così tanti satelliti e con le varie accensioni successive anche su diversi piani in un colpo solo. Quindi il Falcon Heavy si è rivelato un vettore assolutamente adatto per questo tipo di missione, magari dove c'è un carico utile importante, come magari può essere quest'ultimo satellite, che forse era il più importante di tutta la missione, però nel contempo anche università e vari altri enti possono a un relativo basso costo imbarcarsi dentro al fairing molto capiente del Falcon 9 e poter dar vita alla loro missione.
Tra l'altro questo era il terzo lancio di un Falcon Heavy, terzo lancio di 3 che sarebbero serviti a certificarlo per mandare in orbita dei satelliti di alto valore dell'Air Force. Adesso finora abbiamo parlato di CubeSat, però d'ora in poi, quindi il Falcon Heavy è certificato per delle missioni un po' più sostanziose per l'esercito americano.
Sì, esatto, spieghiamo bene, quindi il Dipartimento della Difesa americana, l'aeronautica militare americana, aveva detto, normalmente funziona così, se per tre voli il vettore si dimostra affidabile, allora è certificato, è possibile anche far volare su questo vettore dei satelliti più costosi, quindi delle missioni più importanti.
Bene, io non ce la faccio più. Tu sei bravissimo a gestire 5 notizie in una, io faccio un po' fatica a gestirne una.
Ma hai visto come sono arrivato cotto l'altra volta? È uguale a te, perché siamo a 54 minuti, quindi non è che stiamo facendo pizze fichi. Ce la fai per lo Space Rider o rimandiamo?
Allora, io lo Space Rider, visto che ci avevate chiesto, ho letto l'articolo di Luca Frigerio. La notizia principale è che finalmente è arrivata la Critical Design Review, cioè una verifica tecnica per assicurare che questo Space Rider possa procedere ad essere costruito e testato, che stia dentro i costi, che stia dentro il budget e che stia dentro i rischi prefissati. Quindi semplicemente finalmente avremo, a fine anno inizierà questa Critical Design Review dello Space Rider e il primo volo probabilmente sarà nel 2022.
Sì, infatti ho visto che anche Astronauti Bot ha aggiornato la data presunta al 2022.
Quindi esiste, insomma, questo Space Rider finalmente c'è. Bene, bene, bene. Quindi, niente, vi ringraziamo per essere riusciti ad ascoltarci fino ad adesso. Se apprezzate tutto lo sforzo che ci ho messo e che ci abbiamo messo anche durante l'estate, dateci una mano o economicamente andando sul sito www.isa.it/associarsi, lì troverete un paio di bottoncini dove potete fare una donazione una tantum, oppure associarvi davvero e con pochi euro ricevere a casa anche la tessera del 2019. E oppure potete condividere comunque tutti i nostri le nostre news, le nostre notizie, oppure i tweet, oppure i post che scriviamo su Facebook, e seguirci il giovedì o in live, oppure scaricarci comunque come podcast durante la settimana. Ringraziamo.
Sì, no, non scaricateci, nel senso, non ci abbandonate.
No, vi prego.
Non scaricateci, no, però scaricateci a livello digitale.
Ringraziamo a questo proposito Lorenzo M, Gianpietro F, Davide C che ci hanno aiutato economicamente invece questa settimana. Passiamo ai link della settimana dove Ricky ci ha trovato fuori una fotina davvero davvero bella.
Allora sì, normalmente lo facciamo durante tutto l'anno, in particolare sono io che mi metto lì a scartabellare i vari archivi per trovare le foto più carine che scattano gli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Infatti questo link della settimana ha una duplice funzione. La prima è quella di segnalarvi questa foto che provo a mettere in primo piano, quindi aspettate un attimo, momento interessantissimo per chi ci segue solo nel formato audio. Allora, open image, eccola qui. Un attimo che adesso faccio lo screen share, era meglio che non lo facevo, invece eccolo qua, ci siamo riusciti. Praticamente lo vedete, è una foto assolutamente spettacolare, si capisce subito che cos'è, o un vulcano in eruzione. Si tratta del vulcano Raikoke, che si trova nelle isole Curili. Se non sapete dove sono, ma magari giocate a Risico, sapete che c'è la penisola della Kamchatka, sapete che c'è il Giappone, e tra le due c'è una lunga serie di isolette tutte di origine vulcanica, e una di queste è l'isola di Raikoke, che di fatto è il vulcano stesso a essere un'isola. Questo vulcano ha avuto almeno altre tre eruzioni degne di nota nella sua storia, quindi abbiamo notizia di quella del 1765, quella del 1778, quella del 1924 e abbiamo questa del 2019. Il tempismo è stato Perfetto, perché siamo al 21 giugno, questa foto è scattata il 21 giugno, era proprio successa da poco l'eruzione, la ISS per pura fortuna in quel momento aveva un passaggio quasi verticale sopra il vulcano, quindi è stato non ho trovato chi ha scattato la foto, è stato pronto l'astronauta a scattare la foto. Dico che questo link della settimana ha una duplice funzione perché vi segnalo anche il sito dove sono andato a pescare questa foto, che è eol.jsc.nasa.gov, che non è altro, EOL sta per Earth Observatory, in realtà non lo so, comunque il sito si chiama Gateway of Astronaut Photography e praticamente è un archivio di tutte le foto scattate da astronauti, però non ci sono le foto ad esempio scattate all'interno della ISS, sono tutte le foto che gli astronauti hanno scattato all'esterno, quindi è chiaro che per quanto riguarda la ISS vedrete la Terra, però se andate a scartabellare magari nelle missioni Apollo vedete anche foto della Luna. È aggiornato in continuazione. È da lì che pesco le foto per fare i time lapse, quindi magari se voi fate un controllo da un giorno all'altro vi vedete spuntare 3000 fotografie, che sono, non sono 3000 fotografie per dire oddio cosa ha fatto 3000 foto questo astronauta, e magari perché invece ha piazzato la telecamera in modalità scatto in sequenza e quindi ha raccolto le varie immagini per scattare una sequenza. E lo strumento di ricerca è fatto bene perché oltre alla data potete filtrare i risultati in base alla zona, quindi potete mettere un rettangolo sull'area di interesse oppure anche potete mettere quanto il sole è alto sull'orizzonte nel momento in cui è stata scattata la foto, quindi se vi interessa avere una foto che magari ha delle belle ombre di taglio, quindi fa emergere i dettagli, lo potete fare. Potete filtrare per tipo di obiettivo usato dall'astronauta in quel frangente, si passa dai fisheye dai 12-10 mm fino a 1600 mm, perché direi che usano un 800 mm raddoppiato per due per avere le foto più ravvicinate, più spinte, di solito sono quelle che fanno vedere i dettagli maggiori delle città, spesso capita che gli astronauti facciano questo tipo di foto, quindi divertitevi, il sito è sterminato e io lo consulto giornalmente per poter pescare queste chicche. Questa foto era veramente veramente bella perché la luce era perfetta ed è spettacolare.
Davvero, come ti dicevo prima, è un paio di volte che la voglio ritwittare, però non voglio ritwittarla così e basta, volevo scrivere qualcosa di più ed è due giorni che volevo cercare informazioni su questo. Domani la ritwitto, visto che hai spiegato un po' di più. E volevo ringraziare anche Marco Re in chat che ci chiede se perché non apriamo anche noi una piccola testata digitale. In realtà
c'è
astronautinews.it fa sempre parte del mondo della galassia ISA, come astronauticast.it, come forumastronautico.it, è tutto nostro.
Sì, infatti la maggior parte delle notizie che vi raccontiamo nel podcast in realtà le andiamo proprio a pescare da astronautinews.it, dove i nostri zelanti articolisti a titolo completamente gratuito spendono il loro tempo per raccogliere le varie notizie, tradurle in italiano, rielaborarle e presentarle a tutti voi se siete interessati.
Passiamo quindi, direi che possiamo concludere la puntata, non prima però di aver letto l'Astronautica Agenda.
Astronautica Agenda che sto andando ad aprire in questo momento e quindi vi vado a segnalare che domani 28 di giugno finalmente dovrebbe esserci il lancio di Make It Rain. Non ho seguito i vari scrub di questi giorni, come tu sai le motivazioni, vero? Non lo sai, comunque era un lancio che doveva essere già effettuato da un po' di tempo. Stiamo parlando di l'azienda Electron che fa questi vettori leggeri e li lancia dalla Nuova Zelanda, e Make It Rain è una missione che manderà in orbita due satelliti Prometheus, un satellite che si chiama Acrux 1, che è un CubeSat dimostrativo, e Black Sky Global 4, che è un satellite commerciale per l'osservazione terrestre.
L'ultimo scrub che mi risulta, quello dal 25, quindi da martedì, dovrebbe essere stato a causa di controlli sul pad di terra, quindi non sul vettore, ma sulle attrezzature di terra, niente di grave, ecco.
Sempre domani, 28 di giugno, ci sarà un contatto ARIS, sarà Nick Egg a farlo, con una scuola che si trova in Michigan, direi, e il contatto sarà diretto tramite Whisky 8 Tango Charlie Mike, e quindi alle 16.02, quindi un contatto che non è ascoltabile dall'Italia, però se magari qualche nostro ascoltatore ci ascolta da oltreoceano, lo può sentire. Questa città non è nel nord degli Stati Uniti, non nel Michigan, non diciamo vicino a Chicago, è un po' più a nord verso il confine col Canada. E se c'è uno stream da qualche parte magari lo segnaliamo, così se siete interessati potete vederlo via web. Passiamo a luglio, vedo che saltiamo subito a martedì 2 luglio, dove probabilmente, se tutto va bene, ci sarà la notizia principale che vi andremo a raccontare alla prossima puntata, cioè il test del sistema di fuga di Orion, della torre di fuga di Orion, il test a una finestra di lancio che leggo dalle 13 alle 17 ore italiana. Ovviamente non c'è nessun tipo di vincolo orbitale, si tratta solo di avere il meteo favorevole e che tutto sia in ordine per poter effettuare questa prova. Non è altro che un lancio con un piccolo razzo, in realtà è un micro booster di quelli che erano stati usati per lo Space Shuttle, una versione ridotta con solamente la capsula Orion e il sistema di fuga. Quindi vedremo questo lancio, vedremo che a un certo punto la torre di fuga si metterà in funzione a simulare un problema al decollo e la necessità di dover strappare via l'equipaggio il più velocemente possibile dal razzo per poterli tirare in salvo. Ovviamente non c'è nessuno a bordo, ma è un test che va assolutamente fatto, perché è un sistema che deve essere funzionante al 100% quando SLS sarà operativo. Mercoledì 3 luglio abbiamo un nuovo contatto ARIS con la Public Library, quindi con la biblioteca di Santa Barbara in California. Il contatto sarà sempre operato da Nick Aid e sarà diretto tramite Kilo 6 Tango Zulu alle 19.54 ora italiana. Quindi magari in questo caso, se c'è qualcuno che ci ascolta, magari fa anche in tempo, perché non è detto che la puntata podcast esca per domani. E giovedì ci saremo noi per un'altra micro puntata, che tanto micro non è, perché siamo arrivati a 1:06 anche stasera. Mi fa piacere che la chat di YouTube sia popolata, quindi non siamo soli io e Veronica che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, abbiamo sempre il nostro pubblico, abbiamo i soliti noti, ma abbiamo anche qualche spettatore random che ci fa piacere vedere, e quindi direi che siamo arrivati al termine di questa puntata.
Sì, mi fa piacere che siete rimasti e che non vi ho rotto eccessivamente le scatole con questa lista di satelliti. Va bene, allora giovedì 4 luglio ci risentiamo, e non guardate Stranger Things 3 perché ci siamo noi, guardatevelo il fine settimana.
E non andate a festeggiare l'Independence Day perché siete italiani e dovete guardare il podcast.
Esatto. E quindi niente, dai, vi salutiamo quindi da Modena.
Un saluto da Modena da Riccardo Rossi per gli amici Enrique Unreal.
E da Verona vi saluta Veronica. Ad Astra.